Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Parte fra pochi giorni il Melbourne International Jazz Festival fino al 23 di ottobre e una delle ospiti di questa edizione è una ragazza italiana, astronascente del jazz italiano e internazionale, non facciamoci mancare nulla, Francesca Remigi. Buongiorno Francesca e benvenuta negli studi di Radio SBS.
Ciao Carlo, grazie mille per avermi qui con voi.
Come ci si sente da astro internazionale? Classe 1996 da Bergamo.
Ci si prova, dai.
Tu hai vinto diversi premi. Si può dire che sei sbocciata con il Covid?
Sì. Anche se è un po' brutto da dire forse, però è stato proprio così, perché appunto nel 2021 ho vinto questo Top Jazz Award di Musica Jazz, che è questa rivista di jazz italiana, e il premio SIAE 2022, e quindi sì, sono stati proprio gli anni del Covid quelli che in realtà mi hanno portato meglio, che sono stati gli 2 anni di uscita dei miei 2 primi dischi, che insomma sono andati bene.
Come hai fatto a far uscire 2 dischi nel periodo di Covid?
Il primo appunto è stato registrato nel 2020, Il labirinto dei topi, infatti dovevo fare queste registrazioni tra l'altro con questo trombettista australiano, Niran Dasika, che è sul disco ma che ha effettivamente registrato da remoto, perché le registrazioni dovevano essere a marzo 2020 e sappiamo cosa è successo a marzo del 2020, quindi poi siamo riusciti a riprogrammarle per luglio, quindi in estate, e siamo andati a registrare a Roma, però appunto Niran, che era venuto praticamente apposta dall'Australia in Europa per un mesetto per farsi un po' di concerti e queste registrazioni, poi se ne è dovuto tornare in Australia, insomma, perché appunto è scoppiata la pandemia, casino totale, e quindi è tornato indietro e ha registrato il disco da remoto.
Come si fa a registrare un disco da remoto? Ci sono diverse problematiche che mi vengono in mente, ma proprio così al volo: il suono, la qualità, l'insieme. Come avete fatto?
Ma allora, penso che col Covid tutti i musicisti si siano dovuti un attimo reinventare e riadattare, diciamo, a quelle che erano le necessità del momento pandemico, quindi praticamente tutti noi ci siamo costruiti il nostro home studio con microfoni, ti compri la scheda audio, metti sul computer appunto un programma per registrare tipo Logico, Ableton, e quindi in qualche modo si fa, insomma. Poi Niran,
siete diventati tutti dei tecnici del suono?
Praticamente sì, cioè siamo stati tutti costretti a, insomma, a svegliarci anche da questo punto di vista più di sound engineering e music production, che in realtà è stata una sfida molto molto positiva per tanti di noi, me compresa, che con la tecnologia sono sempre stata abbastanza negata, insomma. Quindi sicuramente il periodo della pandemia mi ha molto aiutato a diventare appunto un po' più brava, insomma, con programmi appunto di registrazione, mixing, mastering, eccetera.
Dicevi Il labirinto dei topi 2021, il tuo primo lavoro, il secondo The Human Web,
che è uscito nel 2022, quello
praticamente
è stato,
adesso,
esatto, e è stato registrato praticamente tutto a distanza. Qualcosa è stato fatto con tipo sezione ritmica all'interno degli studi di Berkeley, dove ho studiato a Boston, nel Berkeley College of Music, però tanti degli altri strumentisti appunto mi hanno mandato tracce che sono state registrate in qualsiasi parte del mondo: Australia, Argentina, Germania, Portogallo, Stati Uniti, eccetera, e poi appunto con appunto foni, tecnici del suono, abbiamo fatto un lavoro di, insomma, mixing e mastering, e abbiamo messo insieme tutta queste tracce che venivano da tutte le parti del mondo.
Francesca, dicevi prima non sono tanto brava con la tecnologia, non ero tanto brava con la tecnologia, quello in cui sei brava sono le percussioni. Raccontaci.
Si spera.
Raccontaci la tua formazione. Ho letto che vieni da una famiglia musicale e che hai iniziato molto presto, da bimba.
Sì, ho iniziato con la batteria quando avevo 5 anni, anche se già suonavo la chitarra, cioè tentavo di suonare la chitarra quando ne avevo 3, perché mio papà è chitarrista, era insegnante alle medie in direzione musicale nel mio paese, Albino, in provincia di Bergamo, poi ha insegnato anche un po' in conservatorio, mia mamma anche lei pianista di formazione classica, e mio nonno invece era trombettista all'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano.
Un po' di pressione.
Un pochino.
Da parte degli antenati.
Giusto un pochino proprio. E quindi sì, c'è sempre stata questa cosa che quando io ero piccola, sia me che mia sorella, a 4-5 anni, scegli uno strumento ma qualcosa devi suonare, insomma.
Senti, se mi dovessero descrivere la definizione dell'inferno, direi un bambino di 5 anni alle percussioni.
No, che per fortuna, vabbè, cioè, non so, io magari essendo anche una ragazza, appunto, non si pensa che le percussioni siano quello strumento proprio che una bambina sceglierebbe. Infatti, boh, io mi ricordo che rispetto ad altri ragazzini che avevo come compagni di corso, io ero molto più gentle, insomma, come approccio, ero anche più timida.
Quindi i vicini di casa erano contenti?
Eh sì, assolutamente sì. No, vabbè, avendo la batteria in casa, no, sia i genitori che i vicini di casa non sono mai stati tanto contenti. Però sì, poi me l'ho fatta uno studietto in un sottoscala a casa di mia nonna, tutto insonorizzato, e quindi appunto avevo i miei orari in cui potevo suonare e andava bene così, insomma, sì.
Quando hai capito che in realtà non soltanto non era una pressione essere figlia, nipote d'arte, ma anzi, avresti potuto anche fare meglio dei genitori e dei parenti.
Ho iniziato a capirlo negli ultimi anni, in realtà, che è stato proprio un po' una, non lo so, una, cioè, ho avuto sicuramente un senso di rivalsa personale, è stata proprio una vittoria alla fine, perché appunto io ho sempre vissuto, soprattutto da piccolina, la musica come un obbligo, purtroppo, e tanta pressione del dover sempre far bene, del dover sempre appunto superarsi e far sempre meglio, che ci sta, insomma. Però appunto con appunto tutta una famiglia comunque così orientata soprattutto verso la musica classica, quindi con quest'idea di dover raggiungere sempre questi canoni di perfezione estetici allucinanti, così è sempre stato abbastanza duro, e probabilmente per quello che ho scelto uno strumento come la batteria, che appunto anche come stile musicale appunto...
Sì, i concerti di Mozart per piano e batteria sono poco conosciuti.
Esatto.
Quindi mi confermi, Francesca, una cosa che chiedo proprio per motivi personali, uso abietto della radio, visto che io obbligo le mie bambine a studiare musica, che tanta fatica da parte dei genitori, e poi a 18 anni improvvisamente dicono: ah, guarda, sono un fenomeno della musica.
Sì, per me sicuramente è andata abbastanza così, devo dire. Poi credo di essere una su tanti, perché appunto rispetto a quando avevo iniziato, che avevo tantissimi compagni di classe che suonavano, sono rimasta una delle poche poi che ha continuato a fare quello e lo fa, insomma, di professione, se si può dire così. Però sì, sicuramente studiare uno strumento musicale appunto è qualcosa che comunque, soprattutto da piccolo, che proprio ti tempra il carattere, secondo me, che ti dà comunque un senso di responsabilità, di costanza, eccetera, che altre, appunto, che non so, magari giocare, fare sport, eccetera, sì, ti dà, però non so, fino a un certo punto.
È venuta a trovarci negli studi di Radio SBS Francesca Remigi, che è ospite al Melbourne International Jazz Festival con un concerto al Jazz Lab al 27 Leslie Street di Brunswick, questo sabato 15 ottobre alle 7 di sera, una data nella quale tu ti incontrerai con una band australiana, insomma un incontro italo-australiano. Raccontaci qual è il programma.
Allora, suoneremo brani tutti di mia composizione, forse qualcosa anche di Federico, il clarinettista, appunto Federico Calcagno, il clarinettista che è venuto con me in Australia dall'Italia. E praticamente per questo concerto abbiamo pensato di mettere insieme musicisti appunto italiani e musicisti australiani, perché appunto sui miei due dischi ho avuto come ospiti tre musicisti australiani: Niran Dasika, trombettista, Ellen Svoboda, contrabbassista, e Andrew Saragossi al sax tenore. Quindi praticamente siamo arrivati appunto già ieri, in realtà, perché già oggi incominciamo appunto a fare prove tutti i giorni in preparazione a questo concerto, perché appunto Niran aveva registrato sul mio primo disco, ma gli altri due sono solamente su una o due tracce di The Human Web, e quindi insomma bisogna un attimo mettere insieme il repertorio e preparare il repertorio per la data del 15. Però insomma sono molto contenta di essere riuscita a creare questa situazione, questo incontro, insomma, tra musicisti australiani e italiani, appunto, perché non è mai scontato, non è mai facile trovare delle situazioni del genere, dove appunto creare appunto un incontro così anche internazionale di scambio. Sono situazioni comunque molto, molto belle e molto arricchenti.
Francesca, come definisci il tuo approccio alle percussioni? Come ti puoi descrivere? Cosa sei?
Credo di essere una musicista abbastanza poliedrica, curiosa, mi piace appunto suonare stili appunto diversi, musicali diversi, e quello che mi interessa tanto nella musica è sicuramente l'aspetto compositivo. Oltre appunto a aver passato anni di studio sullo strumento, ci sono stati appunto anche anni di studio del pianoforte, perché è lo strumento con cui compongo, per appunto arrivare a riuscire appunto a mettere su carta, insomma, quello che in qualche modo voglio esprimere come artista, ecco.
Quindi la tua carriera parte da Bergamo, poi appunto conservatorio, dagli studi classici poi a studi sperimentali. Adesso sei basata a New York. Com'è questa tua esperienza americana?
In realtà New York è appena iniziata, perché io ho vissuto 2 anni a Boston e poi adesso mi sono appena trasferita a New York. In realtà devo ancora capire se mi piace o se non mi piace, perché è comunque una città molto grande, molto dispersiva, si sente poco appunto il senso, diciamo, di comunità anche all'interno dei musicisti, nel mondo del jazz, eccetera, quindi devo ancora capire se è stata una buona scelta. Poi prezzi allucinanti e comunque appunto anche fare date a New York, ho tanti amici che fanno magari, non so, 3-4 date al giorno pagate 50-50 bucks l'una, e quindi vabbè, comunque make a living in una città del genere per un musicista non è per niente una roba facile.
Quindi lo stereotipo del jazzista che non naviga dell'oro è abbastanza vero.
Sì, soprattutto se si vive in città del genere, esatto, così competitive e, non lo so, molto costose, mentre invece secondo me se riesci a crearti insomma la tua comunità, il tuo giro in un posto appunto anche con più, dove hai più accesso appunto a, non so, fondi pubblici, borse di studio e robe del genere, sicuramente più fattibile. Quindi non so, la Francia, il Belgio, ma credo anche qui in Australia comunque il sistema sia abbastanza favorevole alle arti.
Che differenza c'è tra la scena jazzistica italiana e quella americana?
Beh, sicuramente quella italiana è molto più piccola. Domanda difficile.
Ma anche dal punto di vista tecnico, vedi che c'è un gradino superiore, o in realtà i musicisti italiani hanno poco da chiedere in questo riguardo?
Secondo me dipende che tipo di estetica anche all'interno del jazz stiamo parlando, perché appunto il jazz è uno stile musicale appunto, però è molto in senso lato. Insomma, se parliamo di jazz tradizionale, sicuramente gli americani ci fanno il culo da paura, mentre invece su altre cose magari che appunto strizzano più l'occhio alla musica classica contemporanea, eccetera, in Europa secondo me siamo un po' più avanti dal punto di vista della scena sperimentale, electro jazz, eccetera. Berlino dicono che sia una città molto molto avanti da questo punto di vista. E mentre invece appunto c'è tutto il filone più di, non so, musica classica contemporanea, musica spettrale, piuttosto che musica carnatica, che influenza appunto la modalità di appunto di comporre nella musica jazz, che appunto è molto più sviluppata in Francia, per dire.
Ti fermo subito, visto che l'ascoltatore distratto e anche il sottoscritto hanno subito alzato le orecchie. Musica spettrale, musica carnatica, raccontaci.
La musica spettrale è una corrente della musica classica contemporanea, fondamentalmente la musica corrente dello spettralismo si chiama, una corrente appunto nata in Francia, e niente, mentre invece la musica carnatica è la musica classica indiana del sud dell'India, quindi appunto spesso dal jazz insomma si pigliano elementi insomma da tradizioni musicali diverse. E per dire,
tra l'altro, tu farai anche dei workshop dedicati alla musica carnatica come insegnante?
Sì, ne ho fatti alcuni appunto in giro per il mondo, sia per il festival di Panama che per il festival di Chile por la Paz a Santiago de Chile. Sì, quindi io ho studiato tanta musica carnatica, soprattutto diciamo l'aspetto più ritmico della musica carnatica, che è basato fondamentalmente su delle strutture ritmiche che sono appunto dei maxi contenitori fondamentalmente su cui si costruiscono le composizioni della musica classica indiana del sud dell'India. E quindi appunto soprattutto in musica carnatica appunto si è sviluppato una grandissima complessità dal punto di vista soprattutto delle suddivisioni ritmiche. Quindi se noi pensiamo, per dire, alle terzine, alle quartine, quindi gruppi di 3, di 4 note, lì all'interno diciamo della pulsazione, di una singola pulsazione, questi la dividono in 5, in 7, in 9 e fanno risultare diciamo il flow appunto che si crea dalla produzione di queste ritmiche, che per noi appunto sembrano un po' più odd, insomma un po' strane. loro lo fanno risultare una cosa naturalissima, insomma.
Francesca, un'ultima domanda. Questo è il tuo primo viaggio in Australia.
Assolutamente.
Prima partecipazione al Melbourne International Film Festival, come sei entrata nell'orbita di questo festival?
Ma credo che qualcuno abbia fatto il mio nome agli organizzatori, e probabilmente è stato Andrew Saragossi, il tenorista con cui suonerò sabato, e quindi lo ringrazio un sacco perché è un'esperienza fantastica.
E allora, in conclusione, dopo questa capatina in Australia, a questo punto, se tanto mi dà tanto, l'anno prossimo il terzo album.
Sì, speriamo. Sì, sì, sì.
Già in mente qualcosa?
Sì, già in mente qualcosa. Il titolo sarà Diario dei Sogni.
Esclusiva per SBS.
Esatto, esclusiva per SBS. Sì, e tra l'altro farò a novembre 2 settimane di residenza artistica al Hambidge Center for the Arts del North Carolina, dove appunto avrò l'occasione di lavorare sul mio nuovo disco e comporre nuova musica per il nuovo disco, quindi sono molto entusiasta, insomma.
Francesca Remigi, grazie per essere venuta a trovarmi negli studi di Radio SBS. Un grandissimo in bocca al lupo per la tua trasferta australiana.
Grazie Carlo, grazie a SBS.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.